Buonasera a tutti i cittadini di Montecalvo. Innanzitutto volevo comunicarvi che l'amica Franchina Mobilia parlerà domani sera, perché per questioni di tempo lasceremo uno spazio per il Partito dei Democratici di Sinistra, che aveva prenotato insieme a noi questo spazio dalle 9 alle 10. Quindi sacrifichiamo un po' di tempo della amica Franchina, che ci farà ascoltare il suo pensiero domani sera. Prima di addentrarmi nella discussione che stasera volevo offrirvi, permettetemi un passaggio sulla presenza illustre che ieri sera abbiamo avuto qui a Montecalvo. E non lo dico con tono sarcastico né tantomeno polemico, perché l'onorevole Ciriaco De Mita è una persona intelligente, una grande intelligenza. Probabilmente ha un deficit nell'aspetto più pragmatico di intendere la politica, ma sicuramente l'intelligenza dell'uomo e del politico è indiscutibile. E tra le cose che ha detto ieri sera, alcune cose sono da me fortemente condivise, come quando in un passaggio ha parlato di cosa significa amministrare e ha ripetuto le stesse cose che avevo detto io 2 giorni prima. Amministrare significa servire e non comandare. Questo avrebbe dovuto spiegarlo a chi gli stava vicino, non a noi. Noi di queste cose le abbiamo dette in tempi non sospetti. Altre cose non le ho condivise, perché dei riferimenti fatti a una persona che lui ha detto di non conoscere sulla mania di protagonismo sono, diciamo, cose apparentemente, anzi sostanzialmente inconsistenti, in quanto non possono essere affermate così, senza conoscere le persone. E infine 2 aspetti mi andava di sottolineare. Innanzitutto che ha detto che non mi conosce, e di questo io sono onestamente fiero, perché conoscere De Mita, no, non c'è da applaudire, Conoscere De Mita si può per 2 ordini di motivi: o perché si fa politica, o si è fatta politica per lungo tempo nel suo partito, o in altri partiti, però si deve diventare qualcuno, perché sennò De Mita non conosce l'ultimo politicuccio del paese. E quindi io non sono stato politico, né lo sarò. Oppure si conosce De Mita perché si è andato in pellegrinaggio a chiedere qualche cosa a lui. Beh, questa cosa evidentemente io non l'ho mai fatta, non ho mai chiesto niente a De Mita, ma per la verità non l'ho chiesta a nessun politico. Casomai qualche volta qualche politico mi ha posto i bastoni delle ruote, tra le ruote, solo perché ero Carlo Pizzillo o perché ho una storia politica che non è come la sua. Ma queste sono cose del passato, di molti anni fa, e che non interessano a nessuno. Consentitemi a questo punto di introdurre delle riflessioni che innanzitutto riguardano gli aspetti programmatici che caratterizzano questa nostra lista civica. Prima però di fare questo, volevo fare ancora un riferimento a De Mita, quando in un passaggio ieri sera ha fatto un riferimento politico a dei fascisti o presunti tali. Ecco, io questo aggettivo lo comincerei a usare sempre meno, perché in Italia oramai parlare di fascismo dopo tutti questi anni mi sembra eccessivo. Anche perché poi, se ci sono i fascisti in questa lista, l'onorevole De Mita, ma anche il sindaco di Montecalvo e tutta la Margherita, deve sapere che nella giunta comunale di Casalbore, che è tenuta in piedi dal loro candidato, dal candidato della Margherita alla provincia, ci sono assessori con la tessera di Alleanza Nazionale. Quindi ritengo che questo sia un argomento da chiudere, torniamo a parlare di cose serie, non diciamo baggianate, perché se c'è un problema da una parte, come vedete, c'è anche dall'altra. Per quanto riguarda gli aspetti programmatici di questo programma, che secondo i nostri concorrenti non esisterebbe, il programma c'è, stasera ve ne è stata proiettata una parte riassuntiva, non esaustiva, ma ci sono anche cose in più rispetto a quello che c'è nel programma. Da parte mia io ritengo che un'amministrazione seria debba oggi interessarsi di argomenti che permettano ai cittadini, e quando parlo di cittadini parlo di comunità intera, permettano di acquisire quelle conoscenze e quelle competenze che oggi sono necessarie. E faccio riferimento in particolare alla capacità dei giovani, ma anche degli adulti, di utilizzare degli strumenti nuovi, come l'informatica, come il computer. Oggi potremmo dire che chi non sa usare il computer, chi non sa accedere a internet, è come un analfabeta di 50 anni fa. Quindi un'amministrazione deve cercare di avviare nella collettività questo tipo di procedure formative, perché queste sono importanti, come sono importanti la diffusione, la conoscenza delle lingue. Guardate, noi oggi siamo a Monte Calvo, siamo in una piccola comunità, ma siamo in uno stato sempre più grande, che tra poco sarà l'Europa, e quindi dovremo interfacciarci con cittadini di altre nazioni. E avremo bisogno, per dialogare, di conoscere la lingua, e quindi pensare a dei corsi di informatica, a dei corsi di inglese. Qualcuno potrebbe dire, ma questa è una competenza della scuola. Ed è una cosa probabilmente giusta, ma in una comunità c'è bisogno che ci sia un'integrazione tra le istituzioni, tra l'amministrazione, tra le scuole, tra i vari enti, perché insieme queste istituzioni devono lavorare a migliorare la capacità dei cittadini per ottenere, per avere quelle competenze necessarie. E queste competenze, ripeto, l'informatica e l'inglese, non sono specifiche solamente delle giovani generazioni, ma sono importanti per gli imprenditori, per questi famosi imprenditori agricoli, perché avere un portale, e qualcuno tra voi sa, può essere importante, può rappresentare una vetrina per i propri prodotti. La sempre maggiore diffusione del commerce online, cioè della possibilità di acquistare i prodotti direttamente in rete, è sicuramente lo sviluppo, è qualche cosa che sicuramente in futuro diverrà sempre più pregnante e importante. E allora, rispetto a queste cose, un'amministrazione deve preparare e programmare, non può disinteressarsi. Altro aspetto importante, che già in altri programmi di altre liste è stato più volte detto, è quello di far, se possibile, istituire una sezione staccata di una scuola media superiore. Ecco, questo stasera non è solo il solito messaggio buttato là. Noi in questo mese abbiamo contattato, abbiamo verificato e riteniamo che sia una cosa questa fattibile nell'arco di 12 mesi. Da quello che ci hanno detto è possibile riuscire a ottenere una sezione staccata, anche perché a Monte Calvo ci sono molte strutture disponibili che sono in via di ultimazione o che sono abbandonate e che andrebbero riprese, come l'edificio che sta a Largo Croce, quindi strutture disponibili per spazi che possono essere utilizzati a questo tipo di fini. E poi ci sono anche cose che, diciamo, mi vedono più direttamente coinvolto, in merito ad esempio all'assistenza sanitaria. Un'idea questa che io ho proposto qualche volta a qualche amico amministratore, quella di costruire in questa nostra comunità un centro unico di riferimento per i cittadini, dove fosse possibile in ogni momento della giornata avere un ausilio, un'assistenza, un medico. E questo sarebbe possibile se si aggregassero tutti gli studi dei medici di medicina generale, della pediatra, la guardia medica, e il 118. Avere tutto insieme in un'unica struttura, dove sicuramente i medici di medicina generale e la pediatra dovrebbero pagare il fitto del locale al comune, sarebbe un grosso vantaggio per il cittadino, perché comunque in ogni momento il cittadino che ha bisogno di assistenza sanitaria sa che in quella struttura sicuramente troverà un aiuto, troverà un medico e troverà una struttura che potrà prestare un primo soccorso. E potrebbe essere un altro aspetto importante di questo capitolo, una cosa che si sta sempre più diffondendo nelle piccole comunità d'Italia, fino ad ora era appannaggio esclusivo del centro-nord, ma già in Puglia ed anche in Campania si comincia a parlare dei cosiddetti ospedali di comunità. Gli ospedali di comunità sono delle piccole strutture di pochi letti in cui quei pazienti che stanno male, che però non possono andare in ospedale, i pazienti con le malattie tumorali che sono alla fine della loro vita, che però in casa non hanno un'assistenza adeguata, potrebbero trovare posto in queste strutture in cui i medici sono disponibili, perché sarebbero gli stessi medici di famiglia, ci sarebbe la possibilità di accedere agli specialisti dell'ASL e ci sarebbe la possibilità di dare anche dei posti di lavoro per personale infermieristico. Su questi temi innovativi e integrativi noi già stiamo lavorando, già stiamo pensando, valutando quali possono essere le linee guida che ci permettano di raggiungere in tempi brevi, non in tempi biblici. Io non credo che le cose che ho detto questa sera debbano essere fatte in tempi lunghi, ma nel giro di un paio d'anni, se avremo la fortuna, se ci darete il vostro consenso, se avremo la forza di vincere questa competizione, penso che queste cose possano essere fatte. Però, detto questo, illustrato succintamente alcuni aspetti integrativi del programma, permettetemi, con fare assolutamente non polemico né offensivo, di rilevare alcune cose che sono state dette domenica in questa piazza e che vanno puntualizzate. E mi riferisco in primis a quanto ha detto l'amico assessore Gianni Orio, al quale io riconosco una notevole capacità di lavorare, una ottima disponibilità. Però, caro Gianni, tu domenica sera hai fatto una esposizione nella quale sembra che due aspetti fondamentali, cioè l'assistenza agli anziani e il servizio civile, siano il frutto di un'elaborazione tua, di un progetto tuo. E allora, Gianni, è necessario che si dica chiaramente ai Montecalvesi che cosa ha fatto l'amministrazione per avere questi servizi. Allora, per quanto riguarda l'assistenza agli anziani, Gianni diceva che è partita nel 2001, ed è assolutamente vero, però sicuramente prima del 2001 c'era una legge regionale, esattamente la 21, che è stata approvata dalla Regione Campania alla fine degli anni 80, la quale prevedeva finanziamenti e normava tutta l'assistenza agli anziani. E allora Gianni, dal 95 al 2001, questa amministrazione su questo aspetto ha dormito. Si è svegliata quando è arrivata la legge 328 con i suoi finanziamenti e questa legge ha permesso la costituzione di un gruppo di comuni che si sono costituiti in un piano di zona V1. A questo gruppo di comuni si è associato Montecalvo facendo una delibera in cui ha adottato il piano di zona. Questo è quello che l'amministrazione ha fatto per intercettare i fondi di questa legge. Non è che c'è stato un lavorio particolare. Voglio dire questo, che qualsiasi assessore ci fosse stato al posto di Orio, noi avremmo avuto questo servizio, perché Orio stava a Montecalvo e altri 28 assessori degli altri 28 comuni sono riusciti ad avere lo stesso servizio. Quindi non ci dobbiamo vantare di qualche cosa che è avvenuto perché doveva avvenire. Questo è il concetto, caro Gianni, che dobbiamo far passare. Non dobbiamo vendere l'oro quando l'oro non c'è. Noi dobbiamo dire le cose come sono. Non è che Montecalvo ha avuto qualcosa che altri non hanno avuto. Montecalvo ha lo stesso e uguale sistema di assistenza agli anziani di altri 29 comuni, con la differenza che in molti di questi comuni l'assistenza agli anziani è avvenuta anche prima del 2001. Per quanto invece riguarda il servizio civile è anche questo frutto, non di un progetto qualificante del comune. Ma diciamo come avvengono queste tipo di pratiche che riguardano il servizio civile. In effetti, nell'ottobre di questo, dell'ultimo anno, nel 2003, sulla Gazzetta Ufficiale della serie concorsi, è stato pubblicato un bando per 18.000 volontari giovani del servizio civile. In questo bando c'era un allegato in cui c'erano tutti i soggetti che avevano presentato progetti, perché il servizio civile può prevedere diverse funzioni, quindi bisognava presentare dei progetti e i progetti approvati entravano in questo allegato. Monte Calvo in questo allegato non c'era, ci sono altri comuni, c'è Montella, c'è Montemiletto, ci sono altri comuni di questa provincia, ci sono comuni di altre province, ci sono onlus diverse, ci sono associazioni, ma Monte Calvo non c'è. Allora cosa ha dovuto fare Monte Calvo per intercettare il servizio civile? Ha dovuto fare una cosa faticosissima, ha dovuto approvare una delibera di giunta, per lo più preconfezionata, in cui si andava ad appoggiare ad una onlus probabilmente, a un'associazione. All'AMPAS, non so qual è, e quindi praticamente ha dovuto fare solo questo, non ha dovuto fare nient'altro, con un solo atto che era questo e che poteva essere detto l'altra sera in un secondo, si è avuto l'accesso al servizio civile. Però, caro Gianni, a questo punto tu dovresti spiegarci, dovresti dirci come sono stati selezionati i giovani che hanno potuto accedere al servizio civile, perché questo bando prevedeva che ci fosse una selezione. Non credo che tu ci possa raccontare che questa selezione l'ha fatta la Onlus, perché tu avevi contatti con la Onlus e quindi tu potevi intercettare o vedere come fare per selezionare i giovani per il servizio civile. Io non so se questo bando è stato mai pubblicizzato, se tutti i giovani di Monte Calvo hanno saputo che c'era questa possibilità. Questa è la domanda. E non c'è spirito polemico, non c'è nessuna, c'è voglia solo di chiarezza, perché io ritengo che i cittadini di Monte Calvo meritano di sapere le cose come stanno. Io non lo so, e la domanda la faccio a te, ti prego di risponderci. Va però detto ai giovani di Monte Calvo che non hanno potuto usufruire di questo servizio, che oltre ad aver perso questa occasione, questi stessi giovani, domani quando dovranno fare un concorso, si troveranno innanzi in graduatoria i giovani che hanno fatto il servizio civile, perché questi giovani che hanno fatto il servizio civile, cari cittadini, hanno diritto giustamente a un punteggio, che è lo stesso punteggio che ha diritto chi presta servizio in un ente pubblico. Quindi c'è un doppio svantaggio per chi non ha potuto partecipare o per chi non lo sapeva. Può essere pure che tutti i giovani di Monte Calvo sapessero, io non lo so. Può essere che abbiano scelto di non partecipare. Però chi non ha partecipato e non lo sapeva ha perso due volte, perché ha perso la possibilità di partecipare e ha questo handicap in termini di punteggio per un eventuale concorso. Queste sono le cose che secondo me andavano chiarite e andavano dette. C'è poi un altro capitolo che riguarda più direttamente il candidato a sindaco di Rubbo. Il candidato a sindaco di Rubbo, il maresciallo della finanza di Rubbo, ha detto che lui è maresciallo a Benevento ed è amministratore a Monte Calvo. Io potrei fare battute su queste cose, però ritengo che non sia utile, non sia vantaggioso al fine di spiegare quello che io voglio dire. E dico che, secondo me, una persona che ha delle competenze, che conosce delle materie, quando si trova a fare l'amministratore, porta con sé queste conoscenze, non le dimentica. E allora io penso che il maresciallo di Rubbo abbia, senza dubbio, nella sua carriera militare, fatto parte della polizia giudiziaria, sia stato cioè a disposizione della Procura della Repubblica, abbia fatto delle indagini sui comuni e conosce esattamente le materie che regolano, le regole che regolano questa materia, conosce le norme. Quindi ha acquisito conoscenze e competenze in un settore specifico. Quando va a fare l'amministratore, queste cose non penso che può dimenticarle. E il sospetto invece è che probabilmente le ha dimenticate, perché se no non riesco a capire come abbia potuto avallare dei provvedimenti da parte del sindaco che sono quantomeno illegittimi. La legge 142 del 1990, il decreto legislativo numero 77 del 95, 67 del 2000, stabilisce chiaramente e in modo inequivocabile che il sindaco non è competente né a fare atti di gestione, cioè a dire, a firmare, ad affidare in modo estemporaneo incarichi a ditte senza indicazione degli importi e senza indicazione della copertura finanziaria, perché questi atti altrimenti sono nulli, né a firmare decreti della legge 219, peraltro senza copertura finanziaria, che sono di competenza di organi tecnici del comune. Cari cittadini di Montecalvo, questo paese è l'unico comune in cui il sindaco firma questi decreti, pur avendo dei tecnici responsabili dei servizi che per questa funzione percepiscono un'indennità, cioè sono pagati per firmare. Ebbene, non firmano, sono pagati ma non firma il sindaco. Quindi, caro Di Rubbo, ti chiedo, se tu in un'ispezione, in un qualsiasi comune, avessi trovato questi atti, avessi avuto dinanzi a te queste carte, avresti fatto una segnalazione al sostituto procuratore di riferimento? Questa è la domanda che io ti faccio. Ma se una cosa del genere è potuta sfuggire per una distrazione, per un momento particolare, a Di Rubbo, io mi chiedo come possa essere sfuggito a un assessore che fa il tecnico in un altro comune. E chiedo a quest'assessore, all'assessore Pepe, scusa caro Giacomino, ma nel tuo comune gli incarichi per l'esecuzione di lavoro chi li affida e come vengono affidati? I decreti della legge 219-81, da chi vengono firmati? E hanno la copertura finanziaria o anche nel tuo comune come a Montecalvo c'è la finanza fantasiosa, al confronto della quale quella del ministro Tremonti è un gioco da bambini? E queste sono le cose, cari amici, sulle quali ci dobbiamo interrogare, sulle quali noi oggi più che mai siamo convinti che sia necessario cambiare, siamo convinti che sia necessario invertire il senso di rotta. Ma tornando a queste cose che vi ho detto, è molto preoccupante che due assessori con specifiche competenze, cioè con competenze giudiziarie, giuridiche e tecniche, avallano comportamenti del sindaco che sono in contrasto con le più elementari regole di correttezza istituzionale, oltre che delle leggi. Questo ci fa capire che probabilmente il ruolo di questi assessori è stato estremamente marginale in questa amministrazione. Questi sono stati distratti, oppure non hanno voluto né vedere e né sentire. In entrambi i casi sono comportamenti gravissimi e Montecalvo non merita amministratori di questo genere. Ma cari amici di Montecalvo, ci potrebbe essere peggio. Ci potrebbe essere peggio perché questi assessori potrebbero essere conniventi, e cioè essi hanno sollecitato per motivi elettorali i provvedimenti che stanno erodendo le già fragili casse di questo comune, perché stanno creando dei debiti fuori bilancio, e ciò determinerà, oltre a un grave danno per le casse, determinerà anche un grave, gravissimo contenzioso legale. Cari Montecalvesi, questa è una situazione estremamente grave, ma a parer mio ci sono cose anche più gravi che avvengono in questo paese. E mi riferisco a una metodologia, a un metodo di amministrare, al metodo che o si è con me o si è contro di me. E chi è con me sarà difeso, chi è contro di me sarà distrutto. Guardate, io faccio ora riferimento a una questione molto delicata, una questione delicata che è quella della farmacia, sulla quale io non voglio entrare nel merito. Non voglio entrare se a Montecalvo ci debbano essere una, due, tre, quattro farmacie, ma voglio darvi una notizia che fa parte della storia di Montecalvo. Ho davanti a me una nota di questo comune, una nota che risale al 21 febbraio del 1977, cioè praticamente quasi a 30 anni fa, quando Montecalvo faceva più di 5.000 abitanti, quindi c'era il 20% in più di popolazione rispetto ad oggi. Bene, in questa nota si legge: si coglie l'occasione per prospettare la insussistenza di ogni motivo per la continuazione dell'attività, sia pure in via provvisoria, della farmacia Basile. Sta di fatto che il titolare dell'altra farmacia di Montecalvo Irpino assicura ogni servizio e presta orario più che soddisfacente per le esigenze dell'intera popolazione. Questo è scritto in questo foglio di carta e la firma è del sindaco Alfonso Caccese. Lo stesso sindaco, dopo aver detto 27 anni fa che a Montecalvo ci voleva una sola farmacia e non due, perché lo dice lui, non l'hanno detto i cittadini di Montecalvo, l'ha detto lui, bastava, era sufficiente una sola farmacia, la farmacia Basile non serviva più. Bene, dopo 27 anni lo stesso sindaco dice che la farmacia unica non va bene più, che 4.000 abitanti sono troppi e che ci vuole una seconda farmacia. Benissimo, noi comprendiamo queste ragioni, anche se accettiamo queste motivazioni, ma non le comprendiamo. E possiamo chiudere qua, però non possiamo chiudere qua se invece queste due affermazioni sono il frutto di una persecuzione. Perché nel 77 andava chiusa la farmacia Basile, che era e rappresentava una parte di chi non stava con l'amministrazione, faceva parte della famiglia Basile, faceva parte dei socialisti di allora, che allora erano all'opposizione. E allora, se questa motivazione è quello che sta alla base di questo provvedimento, è un atto grave, ma probabilmente è questa. Perché se dopo 27 anni si decide che la farmacia di Flovilla non è più sufficiente, vuol dire che è perché è Flovilla che c'ha la farmacia, vuol dire che è perché è un avversario politico, perché non sta con te, e allora dobbiamo mettere una seconda farmacia. È questo che noi vogliamo che non succeda più a Montecalvo. Noi vogliamo che a Montecalvo non ci sia più odio. Noi vogliamo a Montecalvo che i commercianti non sparino ai commercianti, non facciano la guerra ai commercianti, che gli agricoltori non facciano la guerra agli agricoltori, che i tecnici non facciano la guerra ad altri tecnici. Noi vogliamo che questo paese sia il paese della concordia, sia il paese dove gli atti amministrativi abbiano una loro essenza, non siano il frutto di persecuzioni. E se questo avviene con il farmacista, se questo avviene con il professionista, che cosa avverrà per il debole, il singolo cittadino, di chi non ha la forza di difendersi? Questo è quello che io vi chiedo e che mi chiedo. Qual è il livello di ricatto che c'è sul cittadino semplice, sul cittadino umile? E allora, cari Montecalvesi, voi oramai sono, questo è il nono comizio che noi stiamo facendo tra paese e campagna. Sono nove comizi. Vi abbiamo spiegato in maniera, credo, esaustiva i motivi che ci hanno portato qua. Ebbene, alla fine voi sarete chiamati il 12 e 13 giugno a fare una scelta. E lo dico a tutti quelli che sono più deboli, a tutti quelli che sono più ricattabili. Il 12 e 13 giugno voi dovete decidere se cedere o scambiare il vostro voto con un favore o presunto tale, oppure se apporre la vostra croce sulla campana, perché questa campana comincia a suonare e comincia a suonare per il futuro dei nostri figli, ma anche per un presente che sia più dignitoso, che ci veda tutti insieme in questo paese, non divisi dall'odio e dal rancore. Viva Montecalvo, viva la campana!